Beep Social è un podcast di Beep Network, realizzato dagli studenti del liceo Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Aeris.
Buonasera e bentornati a Beep Social, terza puntata dell'anno. E oggi torniamo al format tradizionale perché nelle prime due puntate abbiamo intervistato le liste candidate alla rappresentanza d'istituto. Oggi torniamo a intervistare un prof, uno dei prof più amati del liceo Banfi, uno dei prof anche più giovani del liceo Banfi, professore di greco, latino e italiano al liceo Banfi. Stiamo parlando ovviamente di Francesco Sironi, che ancora prima di iniziare l'intervista ringraziamo per aver accettato di essere qui con noi.
Grazie a voi e un caro saluto a tutti.
Allora, per iniziare, la stessa domanda che abbiamo rivolto agli altri insegnanti che abbiamo intervistato prima di lei, quindi perché ha deciso di insegnare?
Domanda complessa, cercherò di dare una risposta sintetica, spero non confusa. La scelta di studiare lettere con la prospettiva di insegnare è nata durante gli anni del liceo. Ho avuto la fortuna, frequentando lo stesso liceo Banfi che voi frequentate, che probabilmente frequentano anche molti ascoltatori di questo podcast, di incontrare dei professori straordinari che mi hanno fatto innamorare delle loro discipline. Ed è stato, diciamo così, naturale per me coltivare il seme della passione che mi hanno trasmesso. Ho quindi studiato lettere con la prospettiva di occuparmi di latino, greco, letterature in genere, storia, di umanità, diciamo così, di discipline umanistiche, lato sensu, e l'insegnamento è stato poi l'approdo di questo innamoramento che continua tuttora.
E allora, anche se non era proprio in scaletta, le chiedo se ad oggi è contento della scelta che ha fatto e, tornando indietro, se la rifarebbe.
Sono contento della scelta che ho fatto. Se dovessi tornare indietro, studierei nuovamente lettere, in particolare lettere classiche. Penso di potermi reputare fortunato se penso che sono riuscito, almeno per il momento, a fare della mia più profonda passione la mia professione.
E questa passione, visto che non è così usuale, anche a livello di scelta di studi, infatti noi siamo quelli minoritari in tutto il liceo, questa passione che cos'è che l'ha accesa? Cioè, lei cos'è che trova nelle materie che insegna, nelle materie che ha scelto alla fine, che non trova invece nelle altre?
Questa è una domanda ancora più complessa delle altre. Immagino che se voi foste dei professori sareste dei cerberi trinariciuti durante le interrogazioni, perché queste domande sono tutt'altro che semplici. Tuttavia cercherò di dare una risposta non troppo peregrina. Allora, sicuramente quando ero molto giovane, parlo dei 13-14 anni, mi affascinava molto il mondo antico. Lo vedevo come un mondo molto lontano da noi, molto misterioso, e che proprio per questo mi incuriosiva. Poi ho cominciato a capire che ci sono tanti elementi di continuità tra il nostro mondo e il mondo antico, studiando al liceo. E non sono però caduto nemmeno nell'eccesso opposto, ovvero quello di credere che il nostro mondo contemporaneo sia una mera e diretta filiazione del mondo antico e che quindi andare alle radici classiche del nostro mondo contemporaneo occidentale fosse la chiave per interpretare il mondo. Gli antichi sono anche molto diversi da noi, pur essendo noi in qualche modo discendenti culturalmente degli antichi. A me piace dire, con un'espressione forse un pochino bizzarra, che è vero, noi siamo figli dei greci e dei romani, ma siamo figli dei generi. Ecco, e questa continuità nella differenza e questa differenza nella continuità mi ha affascinato fin da ragazzo, perché in questa dialettica vedevo la prospettiva di una ricerca continua, di una messa in discussione continua di sé e del mondo che ci circonda. vedevo insomma una maniera di vivere intellettualmente. E la vita intellettuale fa parte della vita, si ha l'impressione che relegarsi nelle biblioteche a studiare sia una fuga dal mondo, in realtà è una delle molte maniere con cui si abbraccia la realtà. Certo non deve diventare l'unica maniera, ecco, ho sempre visto lo studio dei libri e del loro contenuto, delle letterature, come una via per avvicinarmi agli altri esseri umani. E insomma tutto questo tenuto insieme ha fatto sì che questa ricerca degli altri esseri umani e di me anche nel rapporto con gli altri esseri umani prendesse la strada dello studio delle lettere classiche. Non so se mi sono spiegato, se sono stato nebuloso nella mia esposizione. Mi scuso fin d'ora se così è stato.
No, no, assolutamente, anzi è stato assolutamente preciso. E quindi lei ovviamente è appassionato di materie umanistiche e per chi come noi frequenta il classico c'è un po' lo stereotipo invece di un odio per quelle scientifiche. Quindi volevamo chiederle quale fosse il suo rapporto durante il liceo con le materie scientifiche e mi ricollego anche a una lezione che ci ha fatto qualche tempo fa. Infatti Nico aveva detto che questa distinzione che si fa delle materie umanistiche e delle materie scientifiche in realtà è una distinzione un po' superficiale, perché alla fine tutto ha come centro l'uomo.
Sì, allora vi ringrazio per aver prestato attenzione a quella lezione, di questa cosa mi compiaccio profondamente, ma non pensate che con questa captatio benevolentiae sarete esentati da versioni e interrogazioni nelle prossime settimane prenatalizie. Ecco, questo perché i nostri ascoltatori capiscano che dietro, diciamo così, il fare sornione e sorridente con cui sto rispondendo alle domande si cela comunque un acheronteo professore di greco e latino che non lascia scampo a nessuno. Al di là degli scherzi, durante gli anni del liceo il mio rapporto con le materie scientifiche non è stato, diciamo così, idilliaco come quello con le materie umanistiche, per una serie di ragioni. Innanzitutto ero meno portato per le materie scientifiche, intendendo con scientifiche le materie che afferiscono al campo delle cosiddette scienze dure. Mi piaceva molto scienze, in particolare astronomia. Anche biologia mi piaceva molto, faceva vibrare, diciamo così, le corde della mia anima, anche alla luce del fatto che quando ero molto piccolo una delle mie aspirazioni infantili era quella di diventare prima o poi paleontologo. Sono comunque finito a occuparmi di cose antiche, anche se un po' più recenti, ecco, di quelle che sono oggetto delle cure dei paleontologi. Matematica e fisica me la cavavo, però incespicavo ogni tanto, questo non posso nasconderlo. E io credo, riprendendo quello che ho avuto occasione di dirvi in classe, che la distinzione tra materie umanistiche e materie scientifiche sia una distinzione, come dire, comoda per distinguere le varie discipline in maniera tale da poterne discutere e fare ordine dal punto di vista organizzativo, ma credo che in ultima istanza tutte le discipline che prevedono l'interesse dell'uomo, l'interessamento dell'uomo, sia che questo passi attraverso le lettere, sia che passi attraverso la matematica, che è pur sempre un linguaggio, sia un sapere che possiamo definire umano. E questo forse appare con più evidenza per le materie più strettamente umanistiche, ma anche la matematica, anche la fisica, la medicina, la biologia, l'architettura, l'ingegneria sono discipline, a mio modo di vedere, che ci dicono molto dello sguardo dell'uomo sul mondo. Quindi tutto riguarda l'uomo, anche ciò che apparentemente lo lascia in secondo piano. E voi facevate riferimento a quel passo di Vitruvio dell'architettura, no? In cui Vitruvio dice che l'architetto deve sapere anche di letteratura, di diritto, non può essere un mero tecnico. Ecco, io sono convinto che in fondo alla ricerca del sapere ci sia sempre l'uomo, e non l'uomo, diciamo così, come ideale astratto, ma le persone che incontriamo ogni giorno, l'uomo nella sua concretezza e nella sua personale individualità. Scusate, l'ho fatta lunga, ma questi temi mi fanno vibrare le corde del cuore. Per
no, assolutamente. Speriamo anche che questa riflessione possa motivare un po' di più molti di noi che non hanno un grande rapporto con le materie scientifiche a vederla, diciamo, con un'altra prospettiva. Invece, passando alla prossima domanda, lei è molto celebre per gli aneddoti che racconta spesso in classe durante le lezioni, quindi volevamo chiederle qual è, secondo lei, il più divertente che le sia mai capitato in una classe.
Oi boh, di momenti divertenti, come dire, avrei un discreto repertorio. Voi in particolare mi chiedete di qualcosa accaduto durante un'ora di lezione, giusto? Non qualcosa che ho raccontato durante un'ora di lezione. Bene, allora io, forse questo l'ho già raccontato in un'occasione pubblica, ma lo ripeto perché resti a imperitura memoria. La mia prima lezione al Banfi fu nell'anno scolastico 2019-2020, primo incarico di supplenza per un intero anno scolastico, annus horribilis quello perché fu l'anno della pandemia e così via, quindi fu anche per me il battesimo del fuoco dell'insegnamento, e io entrai in classe avendo fatto solo qualche anno prima una breve supplenza di un paio di settimane, molto, diciamo così, cursoria. Entravo in una scuola che era molto cambiata rispetto a quella che avevo frequentato io solo pochi anni prima. Negli anni dell'università, i miei anni di università, la scuola era cambiata molto. Per esempio, c'erano i proiettori in classe, non c'erano ancora le LIM dappertutto, e bisognava proiettare ciò che si voleva proiettare facendo calare un telo e così via. Ecco, io molto maldestramente, nella goffaggine della prima lezione, presi il pennarello e convintamente scrissi sul telo e non sulla lavagna. Ai miei tempi c'erano ancora le lavagne d'Ardesia e i gessetti, e si levò un coro di no da parte degli studenti, e io, rabbrividendo, pensando di aver commesso chissà quale sacrilegio, mandai a chiamare il celebre collaboratore scolastico Maurizio, un'istituzione al Banfi, tra l'altro recentemente pensionato, lo saluto se ci sta ascoltando, e lui, con un po' di alcol, smacchiò il corpo del delitto, ecco. Però insomma, è stato di buon auspicio per i futuri aneddoti quel primo episodio, ecco.
E cambiando un po' argomento, volevamo anche chiederle quale fosse il suo rapporto con lo sport. Noi in particolare ci ha detto in classe più volte che lei praticava calcio e che è un grande tifoso dell'Inter, quindi qual è il suo rapporto con lo sport, con il calcio e con l'Inter?
Allora, voi sapete che a Milano ci sono due squadre, vero? Quali sono?
Fantini, lasciate la parola, visto che sei un grande appassionato
esatto.
di calcio.
Suppongo l'Inter e il Milan.
No, l'Inter e la primavera dell'Inter, come insegnò all'umanità intera il compianto avvocato Peppino Prisco. E al di là delle battute, mi scuseranno gli amici milanisti che ci stanno ascoltando, ovviamente si scherza in famiglia, milanisti e interisti come sapete sono cugini perché l'Inter nacque da una costola del Milan. Il mio rapporto con lo sport è sempre stato, diciamo così, abbastanza sereno. Ho sempre seguito lo sport, in particolare il calcio, giocavo a calcio durante gli anni di liceo, giocai fino agli allievi, diciamo così, in porta, con una breve parentesi di pochi mesi, una fase abbastanza confusa della mia vita calcistica, in cui fui impiegato come giocatore di movimento. E dopodiché, durante gli anni dell'università, ho giocato sempre come portiere in una squadra di calcio a 7, in quelli che scherzosamente ogni tanto definisco i bassi fondi del calcio, ecco. Per cui ho sempre praticato sport, da qualche anno non gioco più, perché con la pandemia sono cambiate molte cose anche per quanto riguarda la squadretta in cui giocavo, peraltro come secondo portiere, potete immaginare quanto le mie doti fossero, diciamo così, apprezzate, però ho sempre trovato la pratica sportiva, se vissuta serenamente, molto salutare anche dal punto di vista mentale, diciamo così. E Questo è quanto, questo è il mio rapporto con lo sport che voi vedete emergere, diciamo così, sul campo una volta all'anno quando c'è la partita professori studenti, sia essa di calcio o di pallavolo, ecco.
Adesso vorremmo passare a un gioco che le abbiamo preparato. Dennis, vuoi spiegare tu le regole?
Allora, non so se lei ha visto, ma sui social è spopolato questo trend. Si chiama il gioco della piramide. Non so se conosce.
Come si direbbe in termini popolari, casco dal pero.
Allora, in pratica noi diremo una serie di autori greci e successivamente una serie di autori latini che non potrebbe sbirciare. E in pratica è qui una piramide, quindi ci sono 10 autori greci che lei dovrà classificare dal primo slot fino al quarto slot. 4 di questi 10 autori occuperanno la parte bassa della piramide e quindi sono quelli che non necessariamente inferiori rispetto agli altri, però che magari lei non trova particolarmente simpatici. Poi 3 occuperanno il terzo slot, 2 occuperanno il secondo slot e in cima ovviamente ci sarà il suo autore preferito. La particolarità di questo gioco è che lei non saprà quali sono i 10 autori che noi abbiamo scelto, quindi dovrà fare delle scelte senza sapere quelli che verranno dopo.
Molto bene, non sono sicuro di aver capito, mi correggerete.
Iniziamo intanto.
Come dire, l'unico criterio di ordinamento è il mio gusto personale.
Esattamente,
esatto.
C'è una base di 4, sopra 3, sopra 2 e in cima 1 che è
perfetto. E
preferito.
Se avessi dei ripensamenti devo mantenere la piramide.
Deve mantenere la piramide, quindi sì. Deve anche un po' immaginare quelli che potremmo aver messo.
Va bene, ci proviamo.
Allora, iniziamo direi da Omero.
Omero in cima.
Già primo slot?
Direi di sì, tutto comincia da Omero.
Ok, e se le dicessi invece Eschilo?
Secondo slot.
Sofocle?
Secondo slot. Quanti posti ci sono nel secondo slot?
Due.
Allora scusate, Eschilo. Sofocle, terzo slot.
Ok.
Concludiamo con Euripide, i tragici.
Terzo slot.
Ok.
Sono tre nel terzo slot, sì, molto sì. Bene.
Quindi le rimane un secondo slot e un terzo slot e poi il quarto slot.
Quattro slot.
Esatto.
E Plutarco?
Quarto slot.
Platone?
Uibò, scelta difficile. Terzo slot.
Ok, quindi abbiamo un secondo slot e 3 quarti slot. Tucidide?
Quarto slot.
Erodoto?
Quarto slot.
Demostene?
Quarto slot.
Ok, allora
concludiamo con Saffo.
Secondo slot, ma se la gioca con Omero per quanto riguarda il mio gusto personale. Sapevo che mi avreste lasciato Saffo in fondo perché mi conoscete.
Sì, tra l'altro ci ha stupiti, noi pensavamo il primo posto libero per Saffo fin dall'inizio, invece è stata battuta.
Ma non vi interrogo perché è un podcast, non è un'interrogazione. Sapete che per me Saffo è, come già per qualche poeta antico, un Omero donna per i vari motivi che vi ho detto in classe e che mi ricanterete nella tonalità che chiedo durante la prossima interrogazione.
Passando invece agli autori latini, direi di partire da Cesare.
Cesare, terzo slot.
Cicerone,
secondo slot.
Seneca.
Secondo slot.
Lucrezio?
Terzo slot, però se ci fosse un altro posticino da qualche altra parte, terzo slot tuttavia.
Catullo?
Terzo slot.
Ok, quindi abbiamo esaurito...
Terzo, sì. Tacito?
Quarto slot per forza di cose, perché abbiamo finito il secondo e il terzo slot, giusto?
No, manca un secondo slot.
Manca un secondo slot.
Abbiamo esaurito il terzo slot.
Quarto slot.
Terenzio.
Quarto slot, ma l'avrei messo forse nel terzo, va bene.
Orazio.
Non lo metterei nel quarto slot, non se lo merita, lo metterei nel terzo ma è tutto occupato. Quindi, consapevole che poi metterò nel quarto slot qualcuno che meriterebbe forse il secondo e già mi aspetto, lo metto comunque nel secondo.
Ok, Ovidio?
Eccolo, esatto, me l'aspettavo. Ecco, lo metterei nel secondo, ma finisce nel quarto perché sono già occupati, ecco.
E Virgilio?
Primo. Sono un po' banale, quanto a scelta di primi slot, anche se mi avete detto che quello greco vi ha stupito.
E allora, per concludere, vorremmo chiederle chi tra Omero e Virgilio lei sceglierebbe in generale, quello che magari le ha trasmesso di più, quello che l'appassiona di più.
Come grecista non posso che rispondere Omero.
Perfetto, allora siamo ormai giunti quasi alla fine di questa puntata. Come ultimissima domanda non possiamo esimerci dal chiederle quello che un membro della lista Cocco che abbiamo intervistato qualche tempo fa ci ha espressamente chiesto di chiederle, ovvero cosa ne pensa della lista Cocco, di cui tra l'altro 3 membri sono suoi studenti di Quintalicio Classico.
Bene, allora adesso darò una risposta, diciamo così, molto diplomatica, perché nessuno si offenda, ma spero che da questa risposta molto, diciamo così, delicata nei confronti di tutti emerga comunque il profondo affetto che provo per i miei studenti. Penso che la lista Cocco, come anche l'altra lista, ben inteso, sia composta da persone molto generose nel loro impegno. Non è cosa da tutti dedicarsi alla vita pubblica in un'epoca in cui siamo tutti concentrati in maniera a volte anche un po' morbosa sulla nostra dimensione privata. Questo loro impegno, e mi riferisco anche ai candidati dell'altra lista, è sicuramente segno di una matura umanità e questa cosa fa onore a tutti loro. Chiaramente, per quanto riguarda i membri della lista Cocco, 3 membri su 4 sono miei studenti di quinta e quindi li conosco molto bene e l'affetto che mi lega a loro è tutto particolare, visto che abbiamo occasione di dedicarci a italiano e latino tutti i giorni. Però sono sicuro che se avessi la fortuna di avere anche i membri dell'altra lista tra i miei studenti, proverei gli stessi sentimenti anche per loro. Non so se questa risposta tra il diplomatico e lo sdolcinato ha fatto scendere qualche lacrimuccia tra i nostri ascoltatori, ma penso di aver risposto anche sinceramente, oltre che diplomaticamente.
Grazie, allora direi che possiamo concludere questa puntata ringraziando ancora una volta il professor Sironi per averci dato la disponibilità
grazie
per questa intervista.
Grazie a voi.
E quindi niente, possiamo fare la chiusura. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutte le puntate di Bip Network, quindi non solo Bip Social, ma anche Bip Sport e Bip Magazine, su Spotify del Banfo e sullo Spotify di Young Radio e anche sul sito di Young Radio www.youngradio.it.
Avete ascoltato Bip Social. Scritto e registrato da Danny Scalò e Davide Rampi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Chris.